Verso nuovi diritti di cittadinanza, questo è il titolo della relazione che mi è stata affidata, ovviamente la affronto per arrivare a certe conclusioni con riferimento alla questione, come devo dire, più immediatamente all'ordine del giorno. Verso nuovi diritti di cittadinanza o, se si vuole, verso un nuovo concetto di cittadinanza. Questo è un tema che oramai è all'ordine del giorno da tempo, che già impegna ed è destinato a impegnare ulteriormente e a fondo studiosi e politici, non solo, come devo dire, sui tempi storici, ma in tempi più immediati, in tempi immediatamente politici. Perché il concetto stesso di cittadinanza, che ha avuto a lungo un significato altamente positivo, ha avuto a lungo significati e vicende concrete di crescita, di inclusione, di riconoscimento di diritti, se riferito soltanto a una condizione della persona, a uno status, come è tradizionalmente avvenuto, oggi, a partire dal secondo dopoguerra, ma soprattutto oggi, nel tempo della globalizzazione, che contempla, che vede spostamenti di persone e vere e proprie migrazioni, se tradizionalmente inteso, questo concetto rischia di assumere, anzi assume di fatto, significati contrari a quelli antichi, significati concreti e conseguenti, scelte di esclusione, non di inclusione e di crescita. Come è noto, le migliori teorizzazioni, anche se sono vecchie ormai di 50 anni, concernenti lo sviluppo del welfare, hanno definito una tripartizione storico-evolutiva dei diritti. Diritti civili, diritti politici e diritti sociali. I primi, i diritti civili, la libertà personale, l'autonomia negoziale, la proprietà, certo funzionali all'economia di mercato. I diritti politici, propri della fase dell'inserimento delle classi lavoratrici nell'organizzazione dello Stato, i diritti sociali contro la pura e semplice logica di mercato nella fase in cui si è voluto, si intendeva in qualche modo contenere o colmare le disuguaglianze sociali. Non ha importanza soffermarsi oggi, con l'argomento che abbiamo oggi all'ordine del giorno, sulla tesi di chi in passato leggeva questo tipo di sviluppo dei diritti come la realizzazione concreta di una strategia di completamento dell'organizzazione della società liberal-borghese, nell'ambito della quale inevitabilmente le leggi del mercato, i diritti di proprietà, le libertà economiche erano destinate a prevalere sull'uguaglianza, ovvero sulla tesi che al contrario sosteneva, ha sostenuto, ha osservato come quello sviluppo, quella progressiva integrazione e estensione di diritti è stato il risultato di lotte, è stato il risultato della forza del crescente del movimento operaio democratico, uno sviluppo che altrimenti senza queste lotte non si sarebbe verificato. Qui oggi è interessante rilevare che si discute, c'è da discutere se questi diritti debbano continuare a essere propri del cittadino tradizionalmente inteso, quel soggetto di cui parlavo prima, che ha un determinato status in virtù del quale gli vengono riconosciuti tutta questa gamma di diritti e quindi diritti riferibili ad alcune persone e ad altre no. Oppure se li si possa considerare questi diritti dentro questa tripartizione come diritti fondamentali e quindi come tali, al di là del tradizionale concetto di cittadinanza, riferibili a tutti. Al di là del concetto tradizionale di cittadinanza che, se inteso come è stato sempre inteso, sarebbe nei fatti sostanzialmente escludente. Questi diritti, pur chiamati in astratto fondamentali, in realtà non a tutti potrebbero riferirsi. A me pare convincente, anche per ragioni che hanno a che fare con un concetto progressivo della democrazia, la tesi di coloro secondo quali proprio i diritti fondamentali e come tali di tutti costituiscono la misura concreta della libertà e dell'uguaglianza. Principi di libertà, principi di uguaglianza che tali non possono essere se non hanno anche un qualche riconoscimento giuridico che ne assicuri l'effettività. Il concetto progressivo della democrazia a cui mi sono riferito non cade dal cielo, non nasce oggi, è insito nella nostra Costituzione, in particolare nel famoso capoverso dell'articolo 3. Sappiamo tutti, questa è una norma che impegna la Repubblica a superare le disuguaglianze di fatto in una prospettiva di emancipazione. Se il costituzionalismo tradizionale, chiamiamolo liberal democratico, ha fortemente valorizzato i diritti di libertà e di proprietà, questo tipo di Costituzione che abbiamo adottato dopo la Seconda Guerra Mondiale ha fatto un passo in avanti sulla strada dell'allargamento della prospettiva dell'uguaglianza e del riconoscimento pubblico, formale, dei diritti, anche di quelli politici e anche di quelli sociali, intesi come precondizione di una effettiva, di una vera democrazia. Dunque i diritti fondamentali, i diritti politici, quelli sociali, quelli politici, un nuovo concetto di cittadinanza aggiornato con riferimento ai caratteri dell'epoca attuale, alle esigenze proposte da un mondo che cambia e sappiamo come cambia e ai significati nuovi della democrazia, questo concetto di cittadinanza deve inevitabilmente misurarsi con il carattere universale di quelli che oramai tutti definiscono normalmente diritti fondamentali. In che misura tutto ciò può essere riferito alla condizione dei migranti e alla possibilità poi di riconoscere loro una serie di diritti politici, compreso il diritto di voto? È certamente una questione importante e difficile, che però a mio giudizio non può essere risolto con il semplice richiamo al vecchio concetto di cittadinanza e alla lettura delle norme anche costituzionali attraverso il vecchio concetto di cittadinanza. Anche se vale la pena di ricordare, a proposito di vecchio concetto di cittadinanza, ciò che era scritto nella Costituzione prodotta dalla Rivoluzione liberale, dalla Rivoluzione borghese, la Costituzione francese del 1793, vi era scritto: ogni straniero di età superiore a 21 anni, che è domiciliato in Francia da un anno, viva del suo lavoro, o adotti un bambino, o acquisti una proprietà, o sposi una cittadina francese, o mantenga un vecchio, è ammesso all'esercizio dei diritti del cittadino. Come vedete, è passato tanto tempo e non è che siamo andati esattamente in avanti. Questa norma che vi ho letto evocava il tormentato percorso dell'idea di cittadinanza. Con quella idea portata, realizzata in quel modo dalla Rivoluzione liberale, si tentò di superare vecchi schemi, di superare la stratificazione medievale degli status personali, di riconoscere diritti fondamentali estesi come tali a tutti. In questo modo, a me pare, tentando di definire appunto in una ottica rivoluzionaria il concetto di cittadinanza. Ben presto, tuttavia, quella promessa universalistica venne contraddetta, facendo recuperare la nozione di cittadinanza, che alla fine si è saldata con il concetto di nazione, la sua vocazione discriminatoria, cioè l'attitudine a segnare un confine al di dentro del quale le persone avevano il godimento di tutta una serie crescente di diritti e al di fuori del quale questi diritti non venivano riconosciuti ai soggetti esclusi. Solo dopo le tragedie delle guerre mondiali del secolo scorso, solo a partire dal secondo dopoguerra, quel vecchio concetto, cioè il legame tra cittadinanza e nazionalità o fra cittadinanza e ius sanguinis, è stato rimesso in discussione, con tutta una serie di tentativi, non li sto a elencare, l'istituzione delle Nazioni Unite, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il tentativo di ritornare a definire in avanti, se così si può dire, la cittadinanza attraverso una concezione che ha trovato poi il riscontro in quelle teorizzazioni, dicevo all'inizio, vecchie di 50 anni e che però hanno costituito un progresso rilevante. Mi riferisco in particolare a uno studioso che si chiama Thomas Marshall. Alla cittadinanza tentò questo studioso, di dare sostanza, di riempirla di contenuti in una logica di inclusione politica e sociale, appunto dando a quei tre diritti fondamentali il carattere universale e proprio di una democrazia in qualche modo compiuta. In questo quadro, dentro questa prospettiva, e qua si tratta ovviamente poi di scegliere, di decidere se si riconosce una prospettiva di questo genere, la possibilità per un comune di prevedere nel proprio statuto il diritto di voto amministrativo per i cittadini extracomunitari. E trascuro i rilievi che altri sicuramente faranno, ad esempio a proposito del fatto che tanti altri paesi dell'Unione Europea da tempo hanno riconosciuto questo diritto, o a proposito del capitolo C, di un capitolo di una convenzione di Strasburgo del 1992, ratificata solo parzialmente dall'Italia, ma non con riferimento a questo capitolo C, che è proprio quello che riconosce il diritto di voto amministrativo, o a quello che è scritto nella stessa legge turco-napolitano in punto di partecipazione degli stranieri alla vita pubblica. Intendo soffermarmi brevemente su un punto, uno solo, da molti considerato decisivo, sul quale certamente interverranno ben più autorevolmente i docenti oggi presenti, e solo per ribadire la mia opinione, di cui sono fermamente convinto. Premesso che gli statuti comunali sono fonti subprimarie che hanno la stessa forza legislativa di quelle primarie, pur dovendone osservare, pur essendone tenute a osservarne i principi, va affrontato questo problema. Questo è il cuore del dibattito oggi, di un dibattito a volte, a mio giudizio, strumentale. Se la Costituzione italiana, all'articolo 48, impedisca il riconoscimento del diritto di voto per legge ordinaria o per statuto comunale. Se cioè il Parlamento e gli enti locali, il Parlamento in sede di legislazione ordinaria e gli enti locali in sede di statuto, siano vincolati in negativo dall'articolo 48. Continuo a pensare, nonostante tante obiezioni, che la Costituzione non contenga alcun divieto. Normalmente, in linea generale, ritornerò alla fine su questo concetto, le Costituzioni stabiliscono diritti, non stabiliscono discriminazioni. Con questa norma, con la norma della Costituzione, con l'articolo 48, è stata assicurata una garanzia, quella del suffragio universale. Se una volta votavano soltanto i cittadini maschi possidenti, e poi si è detto facciamo votare tutti i maschi, e alla fine si è posto il problema, ma vogliamo far votare anche le donne? Ebbene, la Costituzione ha risolto questo problema con l'articolo 48. L'articolo 48 che garantisce a tutti, senza limiti, senza discriminazione, a tutti i cittadini, il diritto di voto. Ecco, io credo che, certo, se si ha un concetto, come devo dire, limitativo delle previsioni costituzionali, che stabiliscono diritti e garanzie, previsioni intese cioè come concessioni oltre le quali non si può andare, all'articolo 48 si può anche dare un valore impeditivo con riferimento a tutti coloro che non sono cittadini italiani. E peraltro, dovendo fare i conti a livello teorico, quelli che sostengono una cosa di questo genere si trovano poi a doversi misurare con un problema, che è quello che altre previsioni della legge fondamentale, che pur formalmente sono dirette ai cittadini, pacificamente oggi si ritiene da tutti, senza obiezioni, che di fatto riguardano la generalità delle persone e non soltanto i cittadini italiani. Ma al di là di questo problema, che voglio dire non mi riguarda, se invece dei diritti si ha una concezione espansiva, se li si considera, come devo dire, a potenzialità aperta nell'ambito di una democrazia progressiva, non vi è dubbio, a me pare, che una volta garantito ai cittadini la possibilità, garantito senza possibilità di limiti, la possibilità di essere elettori, non vi sono ragioni concettualmente che impediscono di estendere un simile diritto ad altre persone per legge ordinaria o per statuto comunale. Una concezione, quella aperta dei diritti e quella progressiva della democrazia, si è detta per inciso, che certamente non caratterizza alcuni di coloro che, pur autorevoli, ritengono indispensabile modificare la Costituzione e si muovono apparentemente per modificare la Costituzione al fine di riconoscere il diritto di voto amministrativo agli immigrati. Un riferimento soltanto, la proposta di legge costituzionale dell'attuale maggioranza in tema di diritto di voto, la famosa proposta dell'onorevole Fini, la proposta Anedda La Russo, sono i nomi dei capigruppo, introduce nella Costituzione, propone di introdurre nella Costituzione l'articolo 48 bis. Agli stranieri non comunitari, non lo leggo tutto, mi riferisco solo alle parti, come devo dire, che più mi hanno colpito in negativo, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente da almeno 6 anni, che sono titolari, eccetera, eccetera, che dimostrino di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio dei familiari, che non sono stati rinviati a giudizio per reati per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto e riconosciuto il diritto di voto. Queste persone, poi, dice questa stessa proposta di legge, devono impegnarsi a rispettare i principi fondamentali della Costituzione italiana. Che dire? Dicevo prima che non è nel carattere delle Costituzioni, non dovrebbe essere nel carattere delle Costituzioni imporre delle discriminazioni. Una norma di questo genere le impone. Reintroduce per il voto per censo. Tra l'altro con una norma platealmente inutile, perché chi risiede regolarmente in Italia da 6 anni, come dice questa norma, ha dovuto già dimostrare, per avere i permessi di soggiorno, di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei propri familiari. Che bisogno c'è di mettere un discrimine di questo genere dentro una Costituzione? E poi, come devo dire, una discriminazione che arriva fino al punto di contraddire altri principi della Costituzione italiana, laddove si dice che non bisogna essere stati rinviati a giudizio, non si parla di condanna, di rinvio a giudizio, anche per reati per i quali è facoltativo l'arresto. Per intenderci, si tratta di reati di gravità non consistente, se si può dire così. Cioè, se io vengo sorpreso in un supermercato a rubare il dentifricio con lo spazzolino, entro già in una previsione di mandato facoltativo di arresto e quindi con la possibilità di perdere tutto, compreso il diritto di voto. Ecco, non possono essere progetti di questo genere a realizzare una nuova concezione del diritto di cittadinanza. Dunque, la strada è un'altra, quella che dicevo prima, volendo sintetizzare la quale con uno slogan, a me pare che si possa dire questo: la prospettiva che si apre con riferimento a coloro che vivono stabilmente in un territorio è quella del riconoscimento dei diritti politici. Non parlo dei diritti sociali, eccetera, altri ne parleranno, ma intanto il diritto di voto. A tutti coloro che vivono stabilmente su un territorio, in quanto governati, cioè queste persone sono governate da noi. Verrebbe da dire in quanto titolare di tanti dei doveri che competono ai cittadini, e mi riferisco non solo in generale al dovere di rispettare le leggi, ma per esempio in particolare a una circostanza che non dovrebbe essere trascurata quando si parla di diritto di voto amministrativo, alla circostanza che sono tenuti a pagare tassi e contributi. E comunque, in quanto governate, a tutti loro a me pare che spettino anche tutti i diritti politici, il diritto di voto. E fino a quando non vi sarà una norma nazionale, costituzionale o ordinaria che sia, che prevede il diritto di elettorato amministrativo attivo e passivo, non si vede per quale ragione questi governati non debbano avere, ovviamente, nell'ambito di competenza di un comune, il diritto di voto amministrativo contemplato in uno statuto comunale. Per questo a me pare che le coraggiose iniziative di alcuni comuni che cadono in una situazione di sostanziale stagnazione siano apprezzabili. Chi ha introdotto poco fa il nostro lavoro, la Presidente del Consiglio Comunale, ha ricordato che nulla è stato fatto dallo Stato. Mi verrebbe da dire nulla sta facendo lo Stato. Tra l'altro questi progetti di riforma costituzionale, come devo dire, hanno anche questo di caratteristico, che comunque, anche volendo farli andare avanti velocemente, richiedono necessariamente un impiego di tempi lunghi. Quando poi la volontà di farli andare avanti velocemente non c'è, il tempo diventa indeterminato. Allora in questa situazione di stagnazione queste iniziative di alcuni comuni sono apprezzabili, perché sono caratterizzate, e concludo, dalla consapevolezza della inevitabilità della crescita dei nuovi diritti di cittadinanza, si voglia o non si voglia, dalla consapevolezza che alla società multietnica, si voglia o non si voglia, si arriverà, e si può arrivare, si deve arrivare per la strada della crescita civile, non per la strada caratterizzata da violazioni innumerevoli, quotidiane, ripetute, di diritti anche fondamentali.